Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Sera del 14 luglio del 1978, serata afosa di un venerdì che era trascorso tranquillo. I telegiornali della sera non avevano diffuso la solita sequela di attentati, un triste rituale in quegli anni, gli anni di piombo. Il corpo di Aldo Moro era stato fatto trovare nella famosa R4 rossa in via Caetani a Roma dai suoi assassini delle Brigate Rosse da poco più di 2 mesi e sui giornali si andava smorzando la feroce polemica che seguì il rapimento e l'uccisione del presidente della DC. Insomma, anche a Trento si preferiva pensare a altro, a partire con la 127 per fare qualche giorno di vacanza sulla costa adriatica o in montagna. Ferie modeste perché l'inflazione era al 12%, gli stipendi, malgrado la cosiddetta scala mobile, ne risentivano e come. Strana prima metà di luglio, quella del 1978. Tanta pioggia, addirittura neve in montagna, e poi un'esplosione di caldo afoso. Un'atmosfera carica di umidità e calore che, fin dal tardo pomeriggio di quella drammatica serata, fece addensare verso la Paganella nuvoloni nerissimi che, assieme alle raffiche di vento, annunciavano un temporale. Temporale che si scaricò sulla città alle 22:50. Forte sì, ma niente di eccezionale, se non ci fosse stata la SLOI. Ma la SLOI a Campotrentino c'era da 40 anni. E in quella sera ormai lontana diede il peggio di sé. Accatastati sotto una tettoia di amianto mal ridotto, c'erano decine di barili di sodio, in tutto 300 quintali. Sodio, l'elemento essenziale per realizzare il piombo tetraetile, indispensabile antidetonante per la benzina dei motori a scoppio di allora. Uno di questi bidoni, evidentemente danneggiato, fece da innesco. Il sodio a contatto con l'acqua esplode, brucia e si trasforma in soda caustica. Una reazione a catena che in pochi minuti si allargò a tutti i fusti che si trovavano all'interno del capannone. Fu l'inferno. Dalla SLOI si alzò una nuvola incandescente e tossica spinta in alto dalle fiamme altissime. La gente del popoloso quartiere di Cristo Re iniziò a scappare verso sud. Tutti sapevano, come si deducevano gli operai della SLOI, tutti sapevano che il piombo tetraetile uccideva nel peggiore dei modi. E tutti sapevano che se l'incendio avesse raggiunto i reattori e i silos che contenevano il prodotto finito, Trento sarebbe diventata la Bhopal d'Europa. Ci sarebbe stata un'ecatombe. L'aria impregnata di pioggia di quella serata drammatica si riempì del suono delle sirene. Dalla caserma di Piazza Centa, a poche centinaia di metri dalla fabbrica, si precipitarono verso via Maccani, dove sorgeva la SLOI, tutte le squadre di prima partenza dei vigili del fuoco. I camion Fiat rossi dei pompieri ruggivano lungo corso degli Alpini, mentre centinaia di persone, col fazzoletto sulla bocca e gli occhi arrossati, correvano dalla parte opposta. Molti vigili del fuoco, anche ad anni di distanza, descrissero la situazione con angoscia perché in quelle ore convulse avevano avuto la percezione che le cose fossero scappate di mano, che la SLOI, la società lavorazioni organiche e inorganiche, avrebbe avuto la meglio sulla città. Appena arrivati nello stabilimento di Campotrentino, i pompieri iniziarono subito la battaglia contro il fuoco, una battaglia impari. Tutto era impregnato di sodio e l'acqua si infiammava improvvisamente e il fuoco sorgeva rabbioso come mosso da uno spirito vendicatore e maligno. Alle 23 il fronte sembrò cedere. La nube tossica si era fatta sempre più densa e si spostava come un fantasma sinistro verso i rioni di Trento. La temperatura di questo mostro aveva raggiunto ormai i 1200 gradi e le fiamme ormai lambivano un grande magazzino dove si trovavano alcuni grandi serbatoi di sodio da 25 metri cubi ciascuno. Se fossero partiti quelli, l'esplosione avrebbe investito i reattori del piombo tetraetile e lo stoccaggio del materiale è finito. Il risultato sarebbe stato apocalittico per Trento. Il piombo tetraetile è estremamente volatile e ha una tossicità 3 volte superiore a quella di un gas come l'iprite che venne usato nella prima guerra mondiale con effetti devastanti sulle truppe. Ormai era il panico. La gente fuggiva in maniera precipitosa mentre le radio private che in quel 1978 pullulavano anche a Trento diffondevano notizie sempre più allarmistiche. Ma il comandante dei Vigili del Fuoco di Trento, l'ingegner Nicola Salvati, seppe mantenere i nervi saldi e ebbe un'intuizione che si dimostrò vincente. Anziché schiumogeni sul fuoco della SLOI, si sarebbe dovuto buttare cemento. Ma ne serviva tanto e subito, e dove trovarlo? Lì a poche centinaia di metri, a piedi castello, dove c'era l'Italcementi. Su un pezzo di carta qualsiasi scrisse e firmò un ordine, requisire tutto il cemento disponibile. Dopo pochi minuti, i vigili del fuoco si presentarono davanti ai cancelli ormai incandescenti della SLOI con tre camion carico di 300 tonnellate che vennero gettate con le pompe usate per gli schiumogeni sul rogo. Funzionò. Le fiamme si placarono. I vigili del fuoco, stremati e ormai disidratati, si tolsero con prudenza le maschere. Il peggio era passato, avevano vinto una battaglia che sembrava destinata alla più tragica delle sconfitte. Al punto che l'ingegner Salvati, quando arrivò alla SLOI vedendo quel muro di fuoco, pensò: «Per fortuna ho al dito la fede, così mi potranno riconoscere almeno da quella». Grazie a Dio e alla perizia di questi uomini andò diversamente. Si salvarono loro e si salvò la città. Ma quello della sera del 14 luglio 1978 fu solo l'ultimo potente colpo di coda di questo leviatano industriale. Fin dal 1936, quando Carlo Randaccio, allora giovane professore di chimica, iniziò a produrre a Ravenna piombo tetraetile, si era a conoscenza dei suoi effetti tossici sui lavoratori. Randaccio, con la sua iniziativa, ruppe il monopolio del piombo tetraetile che era nelle mani della DuPont americana, che, proprio per la sua pericolosità, scatenò quella che potremmo definire la prima campagna ambientalista. Una protesta che costrinse l'azienda ad automatizzare quasi completamente la produzione. A Trento no. Gli operai erano esposti agli inquinanti in modo continuo e massiccio. Ma SLOI pagava bene, molto meglio delle altre fabbriche trentine. Poi i turni di riposo venivano rispettati, straordinari e cottimo finivano regolarmente in busta paga. Ma i casi di avvelenamento non si contavano. Il piombo tetraetile causa danni al sistema nervoso centrale e molti sintomi assomigliano a quelli dell'alcolismo. Sonni agitati, incubi, allucinazioni spaventose, popolate di ragni e serpenti e poi violenza verso i familiari e autolesionismo. Spesso a causa di questi sintomi gli operai venivano ricoverati come alcolisti al manicomio di Pergine, dove in molti casi morivano in pochi giorni. Ma il Trentino era affamato di lavoro, la terra non rendeva, l'industrializzazione stentava. Invece la SLOI cresceva, erano gli anni della motorizzazione di massa e dalla fabbrica uscivano treni interi di piombo tetraetile e la società di Randaccio era alla costante ricerca di lavoratori. Ma già alla fine del 45, guerra finita, erano noti i suicidi, le morti strane, gli inspiegabili voli dalle impalcature. Tutto era annunciato, anzi denunciato, dall'indagine del professor Savoia, consulente della SLOI, che nel 1942, pensate, come abbiamo ricordato del resto nella precedente puntata, documentò estrema tossicità della lavorazione del piombo tetraetile. Nel 1953 poi ci fu un'altra brutta sorpresa per gli abitanti di Cristo Re, ormai diventato uno dei grandi quartieri di Trento. Anche questa volta era il 14 luglio e dalla fabbrica uscì una nuvola di cloro che causò il ricovero di 4 operai mentre 30 persone accusarono pesanti malori. L'insofferenza verso questa maledetta fabbrica aumentò. Erano ancora tempi di miseria per il Trentino, che era la più povera provincia del nord Italia con un reddito pro capite sotto la media nazionale. E la SLOI, come detto, pagava bene, ma i licenziamenti volontari erano tanti. Le testimonianze raccontano di lavoratori che scappavano dopo le prime 3 ore di lavoro perché si sentivano male. Intanto, fuori dai cancelli della fabbrica, ci si iniziava a mobilitare. Il 3 marzo del 1959 al sindaco di Trento, Nilo Piccoli, venne consegnata una petizione firmata da 1000 persone, nella quale si lamentavano le esalazioni provenienti dalla SLOI e lo stato pietoso del lavisotto ridotto a una cloaca malodorante e mortale. Ma non si muoveva nulla. La paura di perdere quella fabbrica che dava mediamente lavoro a 150-200 operai prevaleva su tutto. Ma nel 1964, a causa del licenziamento di 40 operai che si erano intossicati e secondo l'azienda rendevano poco, CGIL, CISL e UIL riuscirono ad alzare la testa e proclamarono uno sciopero che durò un mese, tutto dicembre. In quell'anno di pieno boom economico tra le luci di Natale apparvero in centro storico i cartelli che raccontavano del prezzo che i lavoratori SLOI dovevano pagare per dare il loro contributo a quel benessere materiale. Apparvero cartelli con la SLOI uccide, di SLOI si muore. Dopo 28 giorni di sciopero, una piccola delegazione di lavoratori riuscì a parlare con l'allora presidente del Consiglio dei Ministri, Aldo Moro, che si trovava in vacanza a Predazzo. Niente da fare. La SLOI non revocò i licenziamenti e il problema della sua tossicità tornò ad eclissarsi. Intanto la gente continuava ad ammalarsi e ad impazzire. Tra i tanti episodi tragici, colpì in particolare quello che vide il protagonista, Giovanni Susat, di 24 anni. Sposato, un figlio piccolo e uno in arrivo, il 23 maggio del 1967 fermò la sua 500 in mezzo al ponte San Giorgio e si buttò nell'Adige. Nel 66 aveva lavorato da novembre a febbraio alla SLOI. Si era intossicato e il suo fisico aveva cominciato a deperire e la sua mente a vacillare. Solo uno dei tanti casi della sterminata documentazione clinica che cresceva di mese in mese negli archivi della Clinica di Medicina del Lavoro di Padova e al manicomio di Pergine. Sui referti la solita frase: affetto da saturnismo, da intossicazione, da piombo. L'aria del 68 si fece sentire anche nella fabbrica. Il 10 gennaio il ministro della Sanità e socialista Mariotti fece iscrivere la SLOI nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe. Una decisione che a Trento però venne del tutto ignorata. Si doveva produrre, anche perché lo stabilimento era rimasto bloccato a lungo dall'alluvione del 3 novembre del 1966. L'acqua invase lo stabilimento, fece esplodere alcuni bidoni di sodio, ma i reattori rimasero intatti e si evitò il disastro. E siamo al 1970. Quando le lettere di dimissioni di due medici dell'azienda, prima il dottor Aldo Danieli e poi il dottor Giuseppe De Venuto, sollevarono una buona volta il velo sulla situazione della SLOI. La lettera di De Venuto, dalla quale emergeva un quadro assolutamente drammatico delle condizioni degli operai, venne pubblicata dall'Alto Adige. Per la città fu uno shock. Le prese di posizione, unite alla mobilitazione della gente di Cristo Re, continuamente soggetta a fughe di materiale chimico e ad allarmi, spinsero finalmente la magistratura a muoversi. Nel novembre del 1971, il procuratore Mario Agostini mandò i carabinieri a svolgere un'indagine conoscitiva e incaricò due esperti, Salvatore Lanzafame e Bruno Cadrobbi, di effettuare una perizia dalla quale emerse la necessità di chiudere lo stabilimento, almeno per il periodo necessario a contenerne la tossicità. A questo punto gli operai furono costretti a passare dall'altra parte della barricata per difendere il posto di lavoro. Vennero fatte, anche attraverso lavoratori fatti venire da Randaccio o da altri stabilimenti, pressioni sulla politica. Un gruppo di operai guidati da una ragioniera della sede di Bologna della SLOI assediarono l'abitazione del dottor Agostini. Alla fine il giudice Traversa, in pieno luglio, diede via libera alla ripresa del lavoro. Ma intanto il processo penale era avviato e le prove e le testimonianze diventavano sempre più copiose, fino a quando il giudice Crea, di fronte alla evidenza delle negligenze della direzione della fabbrica sulla sicurezza, ordinò l'arresto di Randaccio, che però evitò le manette perché si era ricoverato in clinica. Il 12 luglio del 1975 si arrivò alla sentenza. Pene miti per tutti, 5 anni con la condizionale a Randaccio. Parti civili tacitate con 4 soldi, esclusa la testimonianza del dottor De Venuto e la presenza del sindacato. Ma dal processo emerse un quadro, per quanto incompleto, della situazione. Alla SLOI, dal 1960 al 1971, c'erano stati 1.108 infortuni. 325 casi di intossicazione acuta, 38 di questi portarono ad invalidità permanente, 4 le morti accertate perché avvenute nello stabilimento. La battaglia contro la SLOI, il braccio di ferro tra difesa dei posti di lavoro e salute, continuò. Il comitato di quartiere di Cristo Re tenne alta l'attenzione e contribuì alla nascita del movimento ambientalista. E così torniamo alla sera del 14 luglio del 1978, la sera del rogo. A 3 giorni di distanza il sindaco di Trento, Giorgio Tononi, firmò finalmente l'ordinanza di chiusura della SLOI. Fin qui la storia. Storia che, come sapete, non è finita. La SLOI non è ancora pienamente l'ex SLOI, perché ci troviamo ancora di fronte ad un'eredità pesante, alle 180 tonnellate di piombo tetraetile che impregnano i terreni dove sorgeva la fabbrica dei veleni. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra che anche qui da noi la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.